Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Nuove critiche al Dipartimento della Difesa. Secondo una revisione interna assegna troppi mandati esterni al punto da rischiare di esserne dipendente. Si parla di cifre attorno ai 150 milioni all'anno. La Commissione per la concorrenza mette sotto inchiesta 20 imprese di costruzioni giurassiane accusate in sostanza di aver costituito un cartello. Forte aumento della disoccupazione sulla base dei dati ILO, più 31.000 unità rispetto ad un anno fa, crescono però anche le persone occupate. Al via Ginevra due importanti sessioni di colloqui internazionali incentrate su Iran e Ucraina. Ci concentriamo oggi su questi ultimi negoziati e le chance di fare passi avanti per la pace. La Commissione europea avvia un procedimento contro la piattaforma Shein per la vendita di prodotti illegali, mancanza di trasparenza e perché creerebbe dipendenza. Alle Olimpiadi la Svizzera dell'hockey è in pista contro l'Italia per un posto nei quarti di finale. Siamo sul 2-0 per i rossocrociati. Ci collegheremo con il nostro inviato. E poi la Champions League, sempre per lo sport, con le prime sfide ad eliminazione diretta subito in campo stasera, Juventus e Atalanta. Allora, nuove critiche sul Dipartimento federale della difesa, questa volta sotto tiro ci sono i mandati esterni assegnati già sotto la responsabilità di Viola Hammerd, nulla di illegale ma centinaia di migliaia di franchi spesi in contratti che secondo un rapporto interno dovrebbero essere analizzati in modo più approfondito. Il nuovo capo del Dipartimento, Pfister, sostenitore di una maggiore esternalizzazione delle competenze, invita comunque ad attenersi alle raccomandazioni del rapporto. Da Berna, Alessio Veronelli.
145 milioni di franchi per consulenti e fornitori di servizi esterni nel 2022, 186 milioni nel 2023. Il servizio di revisione interna del Dipartimento della Difesa ritiene troppo elevate queste cifre e ne chiede una riduzione significativa, pur riconoscendo che gli appalti esterni vengono assegnati conformemente alle disposizioni di legge. Fra i problemi evidenziati dalla revisione interna, il fatto che il Dipartimento stia diventando dipendente da consulenti esterni e la raccomandazione è allora quella di sviluppare conoscenze e competenze chiave all'interno dell'amministrazione. Criticata poi anche l'assegnazione diretta di prestazioni fino a 150.000 franchi senza coinvolgere gli specialisti degli acquisti interni di Arma Suisse. L'estate scorsa il responsabile del Dipartimento Martin Pfister aveva poi annunciato che dall'inizio di quest'anno i 17 progetti principali dell'esercito svizzero saranno supervisionati da consulenti esterni in una sorta di esternalizzazione completa della gestione di rischi e qualità che non piace però tanto ai politici. Che il Dipartimento si concentri sugli aspetti essenziali della nostra sicurezza, sia in termini di personale che di contratti esterni, sostiene il consigliere nazionale UDC Michael Goethe, critico nei confronti dei troppi mandati esterni.
Ich glaube, schuld daran ist auch das Missmanagement innerhalb vom VBS.
Una critica che giunge anche da sinistra, qui la consigliera nazionale del PS Sara Wies, che parla anche di cattiva gestione all'interno del Dipartimento, ma che allarga poi la responsabilità al Parlamento, reo di tagliare sul personale. Una preoccupazione condivisa dai vertici dell'esercito, secondo cui molti progetti non sarebbero realizzabili senza fornitori di servizi esterni. In una lettera di fine gennaio, il capo dipartimento Martin Pfister ha incaricato il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e i vari responsabili del dipartimento di attuare tutte le raccomandazioni della revisione interna entro 6 mesi.
L'Ufficio federale della Sanità Pubblica e la Farmacia dell'Esercito dovranno rendere noti i dettagli, e tra questi anche il prezzo, dei contratti d'acquisto dei vaccini Covid siglati con Novavax, Moderna TX e Moderna Switzerland. Nord. A stabilirlo è il Tribunale Amministrativo Federale in una sentenza che ha pubblicato oggi a seguito di un ricorso inoltrato da 3 persone alle quali le autorità della Confederazione avevano negato l'accesso alle informazioni. Contro la sentenza del Tribunale Amministrativo potrà essere ancora inoltrato ricorso al Tribunale Federale. E il Tribunale Amministrativo Federale ha emesso oggi anche una sentenza che riguarda il Ticino e l'infrastruttura ferroviaria, in particolare il progetto di realizzare un terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco. È stato respinto, sono state respinte le 17 opposizioni che erano state presentate contro il progetto. Gian Robbiani.
La decisione può essere impugnata e portata davanti al Tribunale federale. Se così non sarà, il terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco, un progetto di cui si parla da anni, potrà vedere la luce. Un progetto importante per l'agglomerato di Bellinzona, anche perché prevede la realizzazione di una nuova fermata in Piazza Indipendenza. Contro il terzo binario erano state presentate 17 opposizioni che il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto. Opposizioni riguardanti soprattutto l'impatto ambientale dell'opera, l'altezza delle barriere antirumore e l'ammissione di agevolazioni in materia di emissioni sonore. Ma per i giudici i metodi di valutazione del rumore sono stati giudicati conformi alla legge, e questo perché il terzo binario scorrerà vicino ai castelli, alla fortezza che è un patrimonio dell'UNESCO e di questo bisogna tener conto per tutelarla. Secondo il Tribunale, insomma, non esistono alternative tecniche economicamente sostenibili al progetto presentato.
Nel Canton Giura 20 imprese attive nell'edilizia sono sospettate di aver concordato tra loro offerte e prezzi per appalti pubblici e privati. Lo ha fatto sapere la Comco, che è la Commissione della Concorrenza, questa mattina, riferendosi ad un'inchiesta aperta già in novembre, ma che vedeva indagate inizialmente solo 6 imprese. I dettagli dalla Romandia con Aaron Guidotti.
Tra il 2016 e il 2025 le 20 imprese coinvolte nell'inchiesta della Comco avrebbero influenzato oltre 150 gare d'appalto nel settore dell'edilizia e del genio civile nel Canton Giura. Si parla di accordi passati in segreto tra le varie imprese allo scopo di mettersi d'accordo sui prezzi e favorirsi vicendevolmente sia in appalti pubblici che privati. Se gli offerenti si accordano sul prezzo dell'offerta che intendono presentare, così come sull'impresa alla quale dovrebbe essere attribuita la commessa, essi concludono, spiega la Comco, degli accordi che sono illegali ai sensi della legge sui cartelli. Ma non solo. Degli accordi di questo tipo fanno aumentare i costi delle commesse, rendono le imprese inefficienti e inibiscono l'innovazione, gravando così sull'economia e sul settore pubblico. Contattato stamattina, il governo giurassiano preferisce non sbilanciarsi sull'inchiesta in corso. Fa comunque sapere che non c'erano stati sospetti in passato, che attende i risultati dell'inchiesta e che non esclude di agire a sua volta legalmente se le imprese dovessero effettivamente essere sanzionate dalla Comco. Il portavoce Olivier Gurdat ci fa sapere anche che il governo ha già firmato una convenzione con una delle prime 6 imprese sotto inchiesta per ottenere proprio dei risarcimenti. L'inchiesta ora dovrà esaminare se esistono effettivamente delle limitazioni illecite alla concorrenza, ma per le tempistiche si parla di 3 anni.
Il sistema di pagamento digitale Twint continua a crescere a doppia cifra e consolida la sua presenza nel commercio tra i privati. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Pagare la spesa, il caffè al bar, dividere il conto tra amici, saldare il parcheggio direttamente dallo smartphone senza passare dal parchimetro. Sono gesti sempre più comuni tra cittadine e cittadini svizzeri, resi possibili da sistemi di pagamento digitali come Twint. E questo nonostante l'attaccamento degli elvetici al contante. Nel 2025 Twint ha superato i 6 milioni di utenti e ha registrato oltre 900 milioni di transazioni. Quasi l'80% riguarda pagamenti commerciali, mentre il restante 20% consiste in trasferimenti diretti di denaro tra privati, ambito in cui l'app è ormai entrata stabilmente nella quotidianità. La diffusione di Twint racconta un cambiamento più profondo ormai in atto. Lo smartphone diventa l'epicentro della gestione del denaro. Non solo acquisti nei negozi fisici online, ma anche biglietti per eventi, donazioni, pagamenti ai distributori automatici o nei mercatini temporanei. Il pagamento così si smaterializza, diventando rapido e silenzioso. Nel panorama restano tuttavia presenti anche soluzioni globali come Apple Pay o Google Pay, anche esse apprezzate e in crescita. Twint, dal canto suo, integrata con il sistema bancario svizzero, è stata fondata nel 2016 ed è posseduta da un consorzio di banche e istituzioni finanziarie. Si è ormai affermata come un attore nazionale di primo piano, capace di giocare la propria partita nell'economia digitale, sempre più segnata dall'equilibrio tra autonomia interna e concorrenza globale.
Forte aumento della disoccupazione in Svizzera nel quarto trimestre del 2025, stando alle statistiche dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'ILO, coloro che hanno dichiarato di essere senza un'occupazione sono cresciuti di 31.000 unità rispetto ad un anno fa. Questo lo ha comunicato l'Ufficio Federale di Statistica. D'altro canto, sono cresciute anche le persone occupate. Sentiamo Marzio Minoli.
In Svizzera le persone occupate nel quarto trimestre del 2025 erano 5.392.000, ovvero lo 0,1% in più rispetto al quarto trimestre dell'anno prima. L'aumento è stato particolarmente significativo tra gli stranieri, con un più 1,8%, mentre gli occupati di nazionalità svizzera sono calati dello 0,8%. E tra gli stranieri è cresciuto soprattutto il numero di coloro che beneficiano di un permesso B, quindi in Svizzera da più di un anno. E i dati odierni ci dicono che a fine 2025 gli occupati stranieri rappresentano il 35% della forza lavoro totale. Oltre agli occupati, l'Ufficio Federale di Statistica comunica anche il numero di disoccupati ai sensi dell'ILO, ovvero sulla base del metodo statistico utilizzato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro. Nel quarto trimestre del 2025 questi disoccupati sono aumentati di 31.000 unità rispetto a un anno fa, un numero che porta il tasso al 5%, in forte aumento rispetto al 4,4% di fine 2024. Entrando nei dettagli, in Ticino i senza lavoro, sempre secondo l'ILO, a fine 2025 erano 12.000, che corrisponde al 6,7%, una percentuale stabile rispetto ai trimestri precedenti. L'Ufficio Federale di Statistica, come sempre, mette comunque in guardia su queste cifre, sottolineando che sono il risultato di un numero piuttosto basso di osservazioni, quindi, citiamo, da interpretare con molta prudenza.
Bene, prima di passare alla pagina estera direi di fare una piccola pausa e collegarci con Milano per la partita di hockey Svizzera-Italia. Omar Mescialla, le cose sono iniziate piuttosto bene, direi.
Esattamente a 2 minuti e 40 dal termine del primo periodo la nazionale elvetica avanti per 2-0 su un'Italia sorretta dal proprio portiere Clara, che sta mantenendo lo score entro limiti accettabili, diciamo così 16-1 il conteggio dei tiri, per darvi un elemento che vi aiuti a capire appunto quanto è indirizzato questo confronto. Diverse appunto le occasioni in cui la Svizzera ha potuto aumentare il punteggio sbloccato da Kurashev dopo 1:19, un rebound su azione insistita di Josi, Timo Maier e Ischer, e lo stesso Josi poi al 10:25 in superiorità numerica con uno splendido polsino nel 7 ha fissato quello che è attualmente il risultato parziale, una superiorità numerica che sta funzionando appieno, perché nei 4 confronti fin qui disputati la nazionale elvetica appunto è sempre realizzato in 5-4. Il primo gol nel torneo di Ria contro la Francia, l'unico gol contro il Canada di Suter e poi l'importante 2-1 che ha ribaltato l'inerzia del confronto contro la Cecchia. E allora, quando mancano 90 secondi al termine del primo periodo, Svizzera avanti 2-0 sull'Italia. Ricordo, la vincente affronterà domani nei quarti di finale, sempre qui nella piccola arena della Fiera di Rho, la Finlandia. Studio.
E noi andiamo a Ginevra adesso, Ginevra dove oggi sono previsti dei negoziati paralleli, tra l'altro piuttosto importanti, e al centro di questi negoziati ci sono da una parte i destini dell'Iran e dall'altra quelli dell'Ucraina. Entrambi questi colloqui si svolgono su iniziativa degli Stati Uniti, ci sono però forti dubbi sulla possibilità di un esito risolutivo, questo dopo molti precedenti inconcludenti. Per quel che riguarda le trattative di pace in Ucraina, molto dipende anche dalla composizione della delegazione russa. Ci colleghiamo con Rosalba Castelletti, che è a Ginevra a seguire i negoziati. Che segnali arrivano dal Cremlino se guardiamo appunto la delegazione? Si sta facendo sul serio?
Dal lato russo è molto indicativo il ritorno di Vladimir Medinsky come capo negoziatore, come fu a Istanbul nel 2022 e poi nel 2025. Nei precedenti due round ad Abu Dhabi era stato invece sostituito dal capo dell'intelligence militare, Igor Kostyukov. Per il Cremlino la sua presenza a Ginevra era essenziale perché mentre ad Abu Dhabi si parlò di questioni tecnico-militari, qui l'agenda sarà più ampia. Anche per gli esperti russi è il segno che i colloqui dovrebbero toccare i nodi più controversi, che non riguardano soltanto i territori, questo deve essere chiaro, ma anche lo status futuro dell'Ucraina, la dimensione del suo esercito e le sue alleanze. La squadra ucraina, che resta invariata, con a capo Rustem Umerov, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, non vede bene la sua presenza perché accusa Medinsky di aver trasformato i negoziati di un anno fa a Istanbul in una farsa, propinando lezioni di storia e intimando ultimatum. In effetti Medinsky è colui che ha teorizzato che l'Ucraina non debba esistere come stato a parte rispetto alla Russia. Ma le fonti russe che ho sentito sostengono che, a prescindere dalle sue controverse posizioni, il suo ritorno vuol dire che Mosca vuol portare il negoziato alla fase successiva.
Dicevamo che il fatto insolito oggi a Ginevra è che si svolgono parallelamente due negoziati cruciali. Da una parte all'hotel Intercontinental, quello sull'Ucraina, e dall'altra all'ambasciata dell'Oman, quello sull'Iran. Con il genero del presidente Trump, Jared Kushner, e l'immobiliarista Steve Witkoff, che faranno la spola tra i due tavoli. Ecco, viene da chiedersi se non ci sia il rischio che le due questioni, i due scenari, poi si influenzino l'un l'altro.
C'è spesso la tentazione di legare diverse partite, successe anche quando gli Stati Uniti prelevarono da Caracas Maduro, l'alleato venezuelano di Mosca. Molti pensarono a uno scambio, il Venezuela per l'Ucraina. E oggi c'è la tentazione di pensare che Washington possa concedere territori ucraini a Mosca purché la Russia si faccia da parte in Iran. Questi ragionamenti però sopravvalutano il reale peso odierno russo sulla scena internazionale, perché da quando è impegnato in Ucraina il Cremlino ha ripetutamente dimostrato di non poter far altro che abbandonare i suoi alleati al loro destino. In Iran lo ha già fatto la scorsa estate, durante la guerra dei 12 giorni con Israele. Quando Teheran chiese aiuto, la Russia rispose soltanto con vuote promesse. E a inizio anno non è riuscita neppure a dare a Maduro l'asilo che invece nel dicembre 2024 riuscì a fornire ad Assad quando crollò il suo regime in Siria. In questo momento dunque Mosca può forse facilitare i rapporti fra Washington e Teheran, ma non sarebbe in grado di ostacolare gli Stati Uniti se mai decidessero di muovere un attacco contro l'Iran, come hanno più volte minacciato. E quindi non c'è niente che la Russia possa chiedere in cambio.
Rosalba Castelletti, che si trova a Ginevra per queste due importanti sessioni di negoziati, e mentre i diplomatici di Ucraina, Russia e Stati Uniti si incontrano appunto a Ginevra, i combattimenti proseguono lungo tutto il fronte. Il nostro collaboratore Davide Maria De Luca è andato a vedere qual è la situazione a Saporigia, un importante centro industriale ucraino che da pochi mesi si trova a pochi chilometri dalla linea di combattimento.
Nello stabilimento Orikhiv Silmash i macchinari funzionano a pieno regime. Ci troviamo a Zaporizhia, una ventina di chilometri dal fronte. Ma nonostante qui missili e droni russi colpiscano quasi ogni giorno, il lavoro in questo impianto per la produzione di macchinari agricoli prosegue, così come in decine di altre imprese in questa città industriale di oltre 700.000 abitanti. Dall'inizio dell'invasione, ci dice il titolare Andriy Kuprianov, ogni anno è stato più difficile del precedente. Ma la situazione è peggiorata soprattutto negli ultimi sei mesi, quando i russi si sono avvicinati alla città e hanno iniziato a bombardarla sempre più spesso. Il loro obiettivo, dicono gli ucraini, è rendere Zaporizhia inabitabile, così da infliggere un colpo forse mortale all'industria dell'intera Ucraina. Ma Zaporizhia non è una città importante solo per il suo strategico ruolo di centro industriale. Eridanus è il nome di battaglia di uno psicologo militare che lavora nella 65esima brigata delle forze armate ucraine, l'unità che dall'inizio dell'invasione difende il fronte di Zaporizhia e che è composta di soldati in gran parte originari proprio della città e che qui hanno le loro famiglie. Lo incontriamo in una piscina comunale. Eridanus si trova qui insieme a due commilitoni per quella che in gergo si chiama una giornata di decompressione, un momento di svago organizzato dall'amministrazione di Zaporizhia per dare ai difensori della città la possibilità di rilassarsi per qualche ora prima di tornare alle loro posizioni. Senza questi trattamenti e il supporto di uno psicologo, ci dice Eridanus, i soldati rischiano di sviluppare problemi psicologici che resteranno con loro per tutta la vita. Ci spostiamo in un centro sportivo sotto lo stadio di Zaporizhia per una partita di ping pong. Il pomeriggio è ormai inoltrato e tra non molto questi soldati dovranno tornare alle loro posizioni, dove continueranno a cercare di proteggere la loro città e i loro cari.
La Commissione europea ha aperto oggi un'inchiesta nei confronti di Shein, la piattaforma cinese che smercia enormi quantità di prodotti a bassissimo costo. È sospettata non soltanto di permettere la vendita di beni illegali nell'Unione europea, ma anche di favorire l'insorgere di dipendenze nei consumatori. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Di Shein si è parlato molto sul finire dell'anno scorso, quando in Francia è scoppiato lo scandalo della vendita tramite la piattaforma cinese di prodotti illegali, in particolare di bambole ad uso erotico con le fattezze di minori e di armi. Se quei prodotti sono nel frattempo stati tolti dalla vendita e le autorità francesi hanno avviato indagini penali a riguardo, oggi la Commissione europea avvia un'indagine formale nei confronti di Shein con lo scopo non di sanzionare singoli episodi illeciti, ma di prevenirli agendo sul sistema della piattaforma. Secondo Bruxelles, oggi il rischio che Shein venda ancora giocattoli, indumenti, prodotti elettronici e cosmetici non conformi alla normativa europea è elevato e la piattaforma lo starebbe chiaramente sottovalutando. Un altro aspetto del gigante cinese dell'e-commerce su cui indaga Bruxelles è il suo disegno addittivo. La piattaforma, cioè, è concepita in modo da trasformare l'acquisto in gioco, è la cosiddetta gamification, con un sistema di premi, di punti e di notifiche molto insistenti che in genere dipende negli acquirenti. È inoltre difficile per i consumatori uscire dalla profilazione che permette alla piattaforma di proporre loro prodotti in maniera estremamente mirata, un'opzione, l'uscita dalla profilazione, che per la normativa europea deve essere invece facilmente accessibile a tutti. La Commissione continuerà a raccogliere elementi di prova nei confronti di Shein e potrà chiedere alla piattaforma di seguire le sue indicazioni per adeguarsi alla normativa europea. In caso contrario, Bruxelles potrà dire le vie legali.
Un'ultima notizia prima di chiudere: negli Stati Uniti è morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista, era stato per due volte candidato alla presidenza. Jackson era nato a Greenville, nella Carolina del Sud, e aveva raggiunto la notorietà nell'era dei diritti civili. È tutto, buona giornata.